Pomeriggio del 26 giugno a Genzano, continua l'incontro con Antonietta Potente e Lidia Giorgi, una serata di presentazione dei partecipanti. Inizia Luigi Sandri.
Ma così per dire, il titolo di questo incontro nostro, presenti ai tempi della crisi, si può leggere in tanti modi. Un modo potrebbe essere, prima non c'era una crisi, insomma, invece adesso se è andata male siamo nella crisi. Ora, questa lettura sarebbe pericolosissima e sbagliata, perché non dobbiamo dimenticarci il discorso di Papa Giovanni all'apertura del Concilio, che diceva ci sono i profeti che vedono sempre male. Tu lo sei meglio di me, se fai una lettura, per esempio, delle lettere dei papi, delle encicliche, dal 500 in poi, per non farla lunga, ma anche prima, leggete gli atti dei concili lateranensi, è una cosa terrificante, cioè il quadro che fanno della loro società e della Chiesa è disastroso, cioè, quindi questa lasciar trasparire, insomma, quasi che prima ci fosse un'età dell'oro definita, adesso siamo finiti male, secondo me è sbagliato. Non c'è stato mai nessuna età dell'oro. E l'età dell'oro in caso nel futuro, è davanti a noi, non è dietro di noi. Insomma, ogni età ha aspetti positivi e negativi, questo ogni generazione, ogni popolo, non c'è solo una cosa o l'altra. Forse adesso, parlando dell'Italia, perché se guardi fuori, oggi, adesso, ma ragazzi, abbiamo un presidente degli Stati Uniti che è mezzo nero, non è uno scherzo.
È un miracolo.
È un miracolo. Allora, va bene scoraggiarsi, ma calma, Quando mai poteva esserci fino all'altro giorno un meticcio così, uno sporco, come ha detto, quello là, un abbronzato? Perché a volte noi non diciamo sì, però, perché naturalmente il male e le sofferenze sono più evidenti, però se uno dimentica questo vuol dire che ha proprio perso il senso della riconoscenza rispetto ai tempi in cui viviamo. Tu che vieni dalla Bolivia, c'è un indio, è presidente, 50 anni fa ti avrebbero sparato solo pensarlo, è lo stesso in Ecuador, insomma, senza adesso entrare nei singoli stati, insomma. Ci sono oggi ci sono moltissimi motivi di speranza. Non è vero che è tutto sbagliato, e in un certo senso molto più di prima. Ci sono motivi di speranza, naturalmente con motivi di preoccupazione, ma come è sempre stato. Però noi vediamo realizzarsi delle cose che prima sembravano totalmente utopiche, e invece vuol dire che il mondo va avanti. Se guardi la piccola provincia italiana, perché io non sono italiano, dico parlo per voi, forse in Italia e in Europa, a dire la verità, ci sono due problemi che prima non c'erano. È l'immigrazione massiccia e questa crisi economica è un po' più evidente adesso che prima. È chiaro che fino a 20 anni, 30 anni fa, tu non avevi mai visto un musulmano, se lui non girava, mai visto un nero, ma adesso deve essere qui. Scardina l'immaginario. Immaginare che nei nostri paesi qui tra qualche tempo non suona più la campana e c'è la moschea, qualcuno non ci dorme di notte. Insomma, quindi questo lo capisco, che è un passaggio epocale. Per cui, naturalmente, i paesi che erano già abituati a avere questo, no, ma per l'Italia, ma anche per la Spagna, e già per l'Europa, anche la Germania con 4 milioni di musulmani, più 2-3 milioni di turchi, insomma, 100 anni fa non ce li avevano, no? Quindi, però quando non li avevano questi, l'Europa ha fatto la guerra di religione intracristiane, per non perdersi nulla, naturalmente. Quindi vedi che guardando in modo diacronico e sincronico gli ultimi 2000 anni, io direi, così poi non si può giudicare, ma insomma, che stiamo benissimo. O molto meglio di prima, molto meglio di prima, anche se ci sono infiniti problemi, ma abbiamo fatto, per esempio, una cosa che nessuno pensa, ma fino a 100 anni fa, o 50, la notte, nelle città era notte, non c'era luce elettrica, e nessuno usciva. E se uno fosse uscito di notte, di sicuro qui a Genzano si beccava una coltellata nella schiena. Adesso, anche sono problemi, però la coscienza del valore della vita è molto aumentata. Allora quel che si dice in generale, a parte i mafiosi, il terrore, ma io, almeno a parte di tanti.
Sì, ma tu sei per l'unico
sì, fai questo a dirti piacere. Cioè, uno che esce la sera, ci sono naturalmente violenti ogni tanto, però in generale c'è più rispetto della vita, di prima, non meno. Cioè bisogna guardare le cose storicamente in tempi lunghi, vedere com'era prima. Io sto facendo, così faccio pubblicità, un libro sui concili, un libro prima o poi uscirà senza tempo. Se voi leggete i concili, ci sono delle cose incredibili, cioè che fanno vedere che c'erano dei costumi tremendi nella vita quotidiana dei cattolici, non quei musulmani, chissà dove. E questi vescovi disperati che cercano di dire non si fa così, i duelli, tutte queste cose, no? Che adesso non ci sono più. Ma prima era proprio nei cromosomi l'idea, come se in Sicilia bisogna fare un duello e ammazzarlo. E questo è superato, cioè storicamente, coi tempi lunghi, io credo che bisogna essere molto positivi, questo non vuol dire essere ciechi, ci sono grandi problemi, perché è difficile vivere, è difficile crescere, è difficile... E finisco la questione del privato e pubblico, io avrei molte cose da dire, perché che vuol dire che il privato e pubblico? Ci sono le cose che sono proprio tue. Sono solo tue, sono nel pubblico, ma non sono pubbliche, è diverso. Tu mani una tua sofferenza, sì che male, il cerchio di amici, ma se capita una disgrazia, sì, è un pochino pubblica, però se tu perdi un figlio, hai perso tu, io che ci posso fare, posso avere solidarietà, non è che posso ridartelo, no? Quindi su questo stare attenti, è nel pubblico, cioè c'è una parte di privatezza che rimarrà sempre. La società o la chiesa, la religione, insomma il gruppo certamente ti aiuta con il suo affetto, così, però c'è un limite invalicabile che tu non puoi superare rispetto ai mali estremi. Io posso starti vicino, ma il figlio morto non te lo do più. E questo secondo me queste sai tutto così, io penso che non rispondo alla verità. È vero che siamo in un cammino, in una carovana, e quindi l'affetto e la solidarietà è importantissimo. Se tu sei una sofferenza da solo o da sola, impazzisci. L'affetto, diciamo, della società, della tua piccola società, o della famiglia, o del gruppo, è veramente una medicina per te, quindi è fondamentale. Però anche questo va fino a un certo punto. Se tu stai, è come lei coraggiosamente ha detto che si è divorziata, che ne so io chi era suo marito, voglio dirti, non so niente, no? Ma né io glielo posso ridare, e né io posso dire se era Pasqualino, Gelsomino, cioè sono quelle questioni che dimostrano che non bisogna dire con troppa facilità il privato e il pubblico, perché sono sue. Il pubblico non può farci niente, può constatare, magari criticare se è cattivo, o avere una solidarietà umana, un affetto, l'astenersi dal giudizio, da questo, ma di più, non è che posso convincere lui se è andato via di casa a tornare indietro. Cioè, questo deve avere secondo me un po'. Ultima cosa, se non mi ricordo più perché adesso non so. La parola crisi in greco vuol dire quando tu prendi ecco, il frumento, il setaccio, ecco il frumento, va così, rimane qui la pula e va giù il grano, viceversa. Allora, se tu fai questa operazione, questa è la crisi vuol dire giudicare, valutare, no? È una, l'hai detto, tutti e due l'avete detto bene, è una costante della vita, non è che tu oggi non hai la crisi, perché sempre devi giudicare. Ma c'è un piccolo problema che secondo me è fonte di grande sofferenza, è il fatto che lui, l'altro, insomma, fa delle scelte che secondo me sono deleterie per la politica, per la società. A me non mi frega niente se Berlusconi a parte che mezzo. Però uno può essere a favore o contro lui o dare, ma adesso non dico nomi, no? Perché secondo me quella scelta lì, politica, economica, è sbagliata e porta conseguenze perniciose per il paese. E quindi io mi oppongo. Dov'è il punto? Il punto è che spesso è molto difficile distinguere, perché la stessa persona è quella che fa una politica, secondo me, sbagliata, quindi io mi devo opporre, e nello stesso tempo come persona devo rispettare. Ma questo che è difficile sempre, nella Santa Chiesa Cattolica è assolutamente impossibile, perché il Santo Padre, quello là, ha il potere esecutivo, legislativo e giudiziario, come i satrapi persiani di 3.000 anni fa, che è una cosa vergognosa. Come fai a distinguere? Essendo la stessa persona. E quindi qui non c'entra come mai, viene perché poi nella prassi, nella gente, nei paesi, almeno adesso, non ama la Chiesa, quelle cazzate là, non la Chiesa. Giusto? Però, vedi com'è difficile che tocchi la persona, c'è la struttura, vale anche per il protestante, ma molto di meno, voi siete fortunati, questo è Lutero, un santo. Te lo dico io, Lutero, un santo, guarda. Cioè, questo, secondo me, bisogna porre questo problema, perché soprattutto nella vita religiosa o negli istituti o nel clero, qual è il filo di rasoio dove di qui è una critica legittima alle scelte e dopo comincia la critica alla persona, sono molto intrecciate, no? E questo crea un motivo di sofferenza, e io penso che bisogna assumersi come costante della propria vita, per chi vuole intervenire nella polis, il fatto che tu devi contrastare tuo fratello. Perché io ho un fratello che è leghista, per dire, e non c'è niente da fare se io non lo sono. Come conciliare l'amore e la critica che è permanente, perché io conosco degli amici che sono leghisti o berlusconiani e credono più a quello che è Gesù Cristo, e non c'è verso di discutere. Qualsiasi cosa faccia lui, per esempio, così finito. Quando ci sono alla posta, io non sapevo che la posta in Italia apre alle 8:30, quindi vado lì alle 8. E c'erano due vecchietti di fronte a me, e io sono lì a chiacchierare. Io stavo zitto, loro parlavano, erano due berlusconiani doc. E poteva dire, hai visto questi disgraziati comunisti che non lo fanno lavorare sto povero nostro paese? Io lo faccio fare. Poi a un certo punto dico, avrà avuto 80 anni. All'improvviso si immagina un fulmine. No, ma tu vergogni ste cazzate? Quelli sono rimasti così. Ecco, tu tieni per un lato un filo di puttano noioso. E lui lo dice, tu sei comunista, brutto stronzo, io sono americano, sono capitalista e voglio difendere i miei soldi, non do un ladro. Questi rimasti così, sono sbiancati e sono andati via.
Diventeremo ministro della propaganda la prossima occasione.
Una cosa sul pubblico e privato. Io capisco benissimo quello che tu dici. Probabilmente è una questione di linguaggio, forse io perlomeno non mi sono spiegata. Io credo che il problema esiste soprattutto perché credo che il privato ha il diritto, anche i sentimenti, le emozioni hanno il diritto, e oggi c'è tutta anche una filosofia che poi è antichissima, come Aristotele, come Platone, no? Hanno il diritto di ispirare il pubblico. Cioè, perché io credo, per esempio, che noi donne su questo siamo molto più attente, perché abbiamo sposato ideologie che ci sembravano che facessero spazio, no? A certi criteri di vita, eccetera, eccetera. Però ci continuiamo a confrontare con dei maschilismi tremendi anche con queste ideologie, no? Cioè, io capisco quello, certo che ci sarà sempre. E nessuno va a chiedere che Lidia non va a chiedere che sia fatta giustizia perché lei si è divisa o che so io. Cioè, questo mi sembra normale, però a me sembra che la problematica è da lavorare ancora oggi, è da tanti secoli che la dobbiamo lavorare, e che oggi precisamente per tutti questi aspetti positivi, no, che, di coscienza, che l'umanità, no, ha ritrovato una sua autocritica, dovremmo lavorarli di più. Io non so se è giusto presentare la questione pubblico-privato, però sì che la vita degli individui con delle potenzialità proprie, che sono degli individui, possa ispirare la politica, possa ispirare le dottrine, io credo che questo è importantissimo ripensarlo, sia per gli uomini che per le donne. Ripeto, le donne probabilmente, perché voi ci avete, cioè tu vedi anche come si fanno le letture, no? Lo scandalo delle veline, chi sono queste qui. O non so se avete seguito, perché forse ci ha toccato più da vicino a noi in America Latina, la problematica che è uscita fuori dei figli del presidente Lugo del Paraguay, ex vescovo. Il problema lì non era, secondo me, che lui ci avesse dei figli, il problema lì è stato che lui c'ha dei figli, ogni figlio c'ha una madre differente.
Pluralismo.
Appunto, il pluralismo. E io rimanevo sempre, mi arrabbiavo, mi arrivavano delle, no, delle lettere di solidarietà con lui, che a volte io non conoscevo chi erano le persone, ma mi immaginavo per esempio che erano preti. E sai perché? Perché questi signori solidarizzavano facendone tutta una questione sul celibato. La questione non era il celibato, è una persona che si è sbagliato, cioè che ha usato probabilmente la relazione con la donna in un modo sbagliato, ma io non gliene faccio poi una polemica, no? Secondo me sono questi dettagli che mancano anche nelle nostre grandi intuizioni di giustizia, no? Questi dettagli umani di relazioni profonde che dobbiamo ricostruire. Probabilmente il linguaggio pubblico-privato certamente è insufficiente oggi, no? C'è qualcosa di più che dovremmo, ma a me sembra che a volte siamo molto viziati da questa, cioè come dire, che c'è un pubblico sacro che, dato che questo qui è un presidente, è stato votato anche lì dalla maggioranza indigena, per fortuna, una persona attenta ai diritti umani, una persona attenta alle fasce più povere, può permettersi di fare quello che vuole con le donne, no? Cioè ha sbagliato, cioè prendiamo coscienza. È in questo senso che io dico anche le nostre belle intuizioni ideologiche credo che vanno rivisitate con tutto questo pathos che l'individuo ha, no? Che probabilmente sempre abbiamo coltivato nell'ambito più casalingo, no? E quindi si è attribuito oltretutto al genere che stava più nella casa, no? In questo senso solo là. Poi la questione della crisi è verissimo, per esempio quando si parla di crisi economica in Bolivia, ma noi non ci siamo neanche accorti, solo che è aumentato il pane, che prima con un boliviano compravamo 6 panini e adesso con un peso boliviano compriamo 2 panini, quello sì. Ma poi la crisi, cioè quando qualcuno dice noi affrontiamo, state tranquilli perché affrontiamo la crisi, siamo sempre stati in crisi economica, per cui voglio dire, non è che l'affrontano, cioè la precarietà, no? Credo che ci sono invece delle altre dinamiche che bisogna riscattare in popoli come per esempio il popolo boliviano, che invece ci fanno dire davvero che certe crisi le abbiamo superate, no? Per esempio sì, questo nuovo tipo di far politica con tutti i limiti, no? Che questo può avere.
Ma io condivido l'analisi storica, le crisi ci sono sempre state e oggi siamo meglio messi rispetto al passato, ma oggi comunque la crisi di oggi ha un altro nome rispetto a quella del passato ed è un mutamento che richiede a noi adeguamento a questo tipo di crisi. Cioè, in sostanza, proprio il fenomeno che Luigi diceva, noi abbiamo questa presenza di immigrati che fino a 20-30 anni fa esistevano, ma questo ci costringe a fare dei conti con una realtà impensabile anche a memoria d'uomo, a memoria nostra, fino a un certo periodo. Questo rimette in discussione in modo molto più efficace che non semplicemente un decreto conciliare, no? L'ideologia che extra ecclesia non salus, che fino a pochi decenni fa noi siamo cresciuti in questa logica. Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza e perciò dovevamo andare in missione perché altrimenti tutto il resto dell'umanità era perduto. E allora noi dovevamo correre a salvare questa umanità. Oggi questo aspetto è sparito, ma non è facile però rapportarsi a un rapporto tra salvezza annunciata a tutta l'umanità e segno di questo annuncio, un segno significante, che può essere, secondo me, la sequela. Oggi tra salvezza e sequela si pone un discrimine molto rilevante che ha cambiato profondamente anche certi segni di appartenenza. Torno al concetto di prima, no? Hanno cambiato di segno, secondo me. No, prendiamo il battesimo. Il battesimo era segno di salvezza, cioè senza il battesimo non c'era salvezza. Hanno perfino inventato il limbo, perché non sappiamo più dove collocare quelli che morivano senza battesimo e innocenti. No, ecco. E oggi questo discorso, cioè il battesimo, diventa un segno di appartenenza a che cosa? Per che cosa? E io da questo punto di vista, visto ci si racconta anche come esperienze personali, io ho 4 figli, siamo praticanti, regolari, andiamo a messa, ma abbiamo pensato con mia moglie di non battezzarli, proprio perché questo diventa un segno di appartenenza che forse è opportuno oggi farlo nei momenti in cui si è consapevoli di quello che si fa, lasciamoli crescere e poi decideranno loro. Allora, il più grande 5 anni fa ha deciso del battesimo, si è fatto battezzare, è stata una cosa partecipata, è molto bello, ecco, no? Ma ha scritto anche pubblicamente le motivazioni che lo portarono a questo. Le 3 figlie sono molto perplesse, sono lì sulla porta che guardano, ma hanno l'impressione che oggi in Italia, quantomeno, farsi battezzare si finisce nell'elenco degli iscritti al partito di Ruini. E questo non lo vogliono, non accettano che l'obbligo di passare attraverso questo segno di appartenenza, finire su quei registri e poter dire in Italia i cattolici sono il 97% della popolazione, quel numero lì non vorrei entrarci.
L'hanno detto pubblicamente.
Bravo, no?
Oh,
sì, non vorrei entrarci, perché il battezzato è anche Berlusconi, anche Bosso, insomma, sono anche questi che fanno del crocifisso un momento identitario, drammaticamente identitario, ma idolatrico, perché lo usano veramente come momento identitario. Ma fanno il Dio può contemporaneamente, metterebbero il crocifisso non solo nelle aule tribunali, nelle aule scolastiche e quant'altro, ma diventa veramente qualcosa di scandaloso, insomma, ecco. Allora diventa un momento, insomma, ecco la crisi, un aspetto della crisi, sicuramente indotto da queste novità che noi dobbiamo affrontare per un momento critico diverso rispetto alle crisi del passato, o anche magari forse più drammatiche, più radicali. Ecco, che senso ha oggi, no? un segno di appartenenza a...
C'è chi chiede di sbattezzarsi.
Oggi c'era Teresa Rossella, la Conte, ha alzato, mi pare.
Era sul pubblico privato, voce. Sul tema pubblico privato, dove mi sento di fare appello di recuperare il privato, perché se la società, il collettivo non lo riconosce, ad esempio sul tema del morire, la società ha perso dei momenti collettivi di qualcosa che poco fa è stato definito privato, e io a livello di amicizia consolo la persona, ma io credo che la collettività anche deve riconoscere questi momenti così forti dell'essere umano, che sono sulla nascita, la morte, i passaggi d'età. Nel nostro decreto sicurezza dello Stato italiano adesso si pensa di negare tutti i diritti civili a una certa categoria di persone. Questo cos'è? Pubblico-privato, nel senso che se riguardasse me sarebbe privato, no? Rispetto ai miei diritti civili, chiamiamoli così. Ma se il privato non entra nel pubblico, si arriva a queste aberrazioni. Allora, volevo così, una lettura di questo alla luce della coerenza rispetto a queste tematiche così radicali.
Puoi fare qualche esempio sui diritti che vengono negati in questo decreto?
In questo decreto non si dà diritto di dichiarare la nascita dei propri figli. Non si dà diritto al matrimonio, non
immigrati.
Ai immigrati senza permesso, ma sono ormai tantissimi nella società italiana.
Anche chi lavora da 10 anni non ha permesso.
Non hai nessun diritto civile, non puoi avere i documenti, non puoi mandare i figli a scuola, cioè chi saranno?
Non puoi andare all'ospedale.
Puoi pagare le tasse ma non puoi votare. Non puoi, devi pagare le tasse.
Non puoi votare ancora da tempo, perché
nel momento in cui sei già cittadino, ma tu non puoi neanche essere cittadino perché non sei registrato all'anagrafe, non puoi essere neanche cittadino.
Non è che parlo per gli altri, sono pure regolati,
certo.
Non posso votare, e si beccano il governo scelto dagli altri che fa le leggi come loro.
Allora, i diritti primari dell'essere umano che possono essere considerati in una società del benessere dei momenti privati, nel momento in cui vengono negati, sono un pubblico indispensabile, non so se mi esprimo male.
Io vorrei aggiungere
poi una
Cristina,
devo dire, dice.
Ma volevo mettere un carico da 11 sulla crisi. Io sono d'accordo con Luigi in tutto l'esame elevato, ma è un aspetto, un punto di vista su cui concordo, ma non è l'unico. Noi oggi abbiamo elementi nuovi di crisi, assolutamente nuovi, che non ci sono mai stati in passato. E questo che Giancarlo,
Giorgio
diceva, per esempio degli immigrati, sì, è un problema nuovo e molto grosso, ma è ancora un problema relativo. Ma noi siamo di fronte a certi problemi che sono assolutamente unici, cioè nuovi nella storia dell'umanità. Pensiamo per esempio all'inquinamento, non c'è mai stato un inquinamento di questo tipo, a questi livelli in passato. E pensiamo per esempio ai rifiuti. Noi adesso i rifiuti stiamo ancora scherzandoci sopra, ma quanti anni ancora potremo andare avanti così prima di porci seriamente il problema, perché noi saremo sopperviti dei rifiuti, no? E poi pensiamo al depauperamento delle risorse, cioè le materie prime, un esaurimento. Può darsi che ci siano davanti 10 anni, 20 anni, qualche decennio, ma cosa sono qualche decennio? Cioè è domani e dopodomani, no? Cioè sono problemi che in passato non c'erano. Adesso sono problemi nuovi, ce ne sono degli altri, ma per quanto li sappiamo tutti, no? Ecco, sono problemi assolutamente nuovi questi. Allora, di fronte a questi problemi, come ci poniamo e come cerchiamo di provvedere? Perché a me sembra che ci sia il disinteresse più totale e assoluto. È come se non ci fossero. Ebbene, poi che succederà? Io sono non solo pessimista, sono ottimista, però francamente non è che sono problemi da poco, ecco.
Cristina?
Ragionare, no? Cioè far partire un po' la mente, quindi il ragionamento logico un po' per comprendere la realtà può essere volere dei limiti, no? Ma poi invece, diciamo, la disposizione di accoglienza anche nei confronti della realtà può essere uno strumento in questo caso. Cioè, nella mia esperienza mi capita, per esempio, che quando, grazie a Dio, riesco ad avere questo atteggiamento di accoglienza, espressione, cioè emergono anche dei significati, emerge anche un senso, cioè, c'è anche questa, all'interno di questa disposizione c'è anche questa possibilità di comprendere. E, ecco, questo sì. E poi un'altra cosa che proprio anche ci diceva Lidia guardando quel quadro, no? Una risonanza rispetto a questo. Ecco, quello che mi capita a me, per esempio, è che quando questo anche atteggiamento di accoglienza, cioè come se un po' una cura rispetto a quel ripiegamento, anche ci vede quel fatto un po' di ripiegamento. Cioè come a dire che quando riesco ad averci questo atteggiamento di accoglienza, è come se qui davanti, no? Nella parte davanti del corpo, riesce a stare dritta, cioè riesce a stare, ad averci tutta quella, quella luce, lo spazio pieno in un certo senso, no? Il senso di pieno che fa tenere anche le proprie spalle dritte, no? E quindi in un certo senso impedisce quel ripiegamento che vedo lì. E un'altra suggestione che mi ha colpito tanto è anche quella, diciamo, vedere la complessità un po' come intrigo. Forse l'accoglienza permette anche un po' di sciogliere alcuni nodi, cioè rimanere sempre delle persone complesse, quindi averci molta ricchezza interiore, no? Però permette forse anche sciogliere un po' della complicazione, cioè quell'intrigo io la vedevo un po'. Mi dava molto il senso della complicatezza, della complicazione. Allora forse, diciamo, possono un po' sciogliere alcuni nodi rimanendo sempre con questa sensazione, questo sentirsi e sentire che dentro c'è una complessità.
Poi hanno detto le cose che volevo dire, sia sull'ordinamento, ma solo volevo aggiungere appunto adesso mi viene in mente, anche sulla privata, cioè una, con una opposizione, no? Mentre quello che appartiene al privato, sembra appartenere al privato, come la nascita, la morte, i passaggi d'età, degli incontri, eccetera, non passa nel pubblico molte volte, no? Viene recluso come una cosa, una sfera che tra devi vedere tu e tu e basta. E invece è importantissimo che diventi comune, perché veramente questo dà anche la forza alla persona di vivere questa esperienza in maniera positiva, in maniera da crescere, non da restarne legata e soggiogata. E, però invece nel campo pubblico c'è il contrario, c'è l'arraffamento del privato sul pubblico. C'è la questione dell'acqua, per esempio, quella è gravissima. Fare dell'acqua un servizio privato, darlo in mano alle multinazionali, alle cose. Quello è gravissimo perché nell'acqua ci sono una quantità di guerre legate all'acqua, cominciando dai palestinesi. Quindi queste sono le cose che secondo me sono crisi, veramente crisi di oggi, che noi dobbiamo, siamo chiamati a vedere come fare.
Rispondere?
Sì, io non rispondo, solo di più idee. Riguardo a, sì, a questo tipo di evidente fenomeno, soprattutto nei paesi europei, no, delle migrazioni, io ho l'idea che forse la novità di questo fenomeno non è neanche tanto il fenomeno, no? Lo spostamento dei popoli, e forse nemmeno la quantità, ossia la quantità sì in Italia, sì in altri. A me sembra che la novità di questo fenomeno è che non si può più fermare. E anche prima non si poteva fermare. Io sono dell'idea che tutta l'umanità, la storia, il mondo si è formato per fenomeni di migrazione. Cioè, se andiamo a vedere persino, cioè, di mutamenti, di nomadismo, io credo che E questo nomadismo, diremmo, sì, per alcuni popoli forse intrinseco, per altri un nomadismo più teorico, cioè della mente, intellettuale, per altri un nomadismo di sopravvivenza, concreto. E persino la natura, cioè i continenti, quelli che noi chiamiamo continenti non erano così, si sono formati per degli spostamenti sotterranei, per dei cambiamenti, per cui quello che mi sembra importante da leggere oggi è che già non lo possiamo più fermare, per cui possiamo mettere, infatti la crisi è la crisi delle leggi, perché queste leggi sono leggi false, non solo perché poi vanno contro i diritti fondamentali degli esseri umani, ma anche perché sono dei tappabuchi che non c'entrano niente, perché l'umanità continuerà a muoversi in questo modo. Purtroppo per alcuni popoli questo significa un dissanguarsi, perché il problema poi a me che mi dà rabbia non è solo vostro, cioè da noi stanno sparendo generazioni, perché le generazioni più giovani vengono qua, per cui tu, quelle che erano le comunità familiari, non le famiglie, perché almeno nell'ambito dove vivo io il termine famiglia non significa niente, ma le comunità si riducono a nonni, cioè vecchi, anziani e bambini, per cui è probabilmente la novità del fenomeno è imparare a leggere questi mutamenti, questi cambiamenti così, così profondi che si danno in tutte le società, in tutte le culture, cioè non è solo il fenomeno che colpisce l'Europa, così come prima ha colpito anche il Nord America, eccetera, eccetera. È un fenomeno che ha sempre avuto la forza di trasformare l'umanità, e forse noi questo fenomeno oggi lo dobbiamo gestire con questa consapevolezza che già non si frena più, non lo frena più nessuno. L'altra consapevolezza riguardo a questo fenomeno è il cambio, cioè come stiamo di fronte a queste diversità. Che adesso, oggi come oggi, non basta più l'emergenza, non basta più la solidarietà, non basta più la carità, ma siamo interpellati realmente in queste, e lì dovrebbe entrare anche tutto il diritto. Diremmo che oggi forse è il tempo di nuovo di Francesco De Vittoria, no? Cioè di inventare di nuovo un nuovo diritto delle genti, perché qui non si questiona più da parte della colonizzazione, ma qui in questo movimento costante che da una parte sta dissanguando i popoli, dall'altra parte sta creando problemi a quelli che dicono che devono accogliere. Per cui a me sembra che certamente è un problema molto antico, però che oggi ci chiede un altro tipo di autocritica e anche un tipo di reazione differente. Riguardo sempre alla fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, vorrei aggiungere altri due ritornelli. Uno, che certamente noi siamo, non noi, io non tanto per fortuna, però sì, c'è stata un'epoca che ha segnato molto questo aspetto dell'appartenenza alla Chiesa, in questo senso, per cui tutto quello che significava l'intorno della Chiesa, quelli che stavano tra virgolette fuori. Vorrei ricordarvi che per esempio Schielebeck, no? Questo teologo che è morto qualche anno fa, domenicano olandese, lui diceva che fuori dal mondo non c'è salvezza, e già quindi è interessantissimo in questo senso, mi sembra che c'è un dato in più. E John Sobrino, questo teologo spagnolo che vive da anni in San Salvador, che è uno di quelli che per fortuna non c'era quella notte, no, del martirio degli altri gesuiti nell'università, nella Lucca del San Salvador. E lui, in uno degli ultimi articoli, qualche anno fa, diceva che fuori dei poveri non c'è salvezza. Io interpreterei un po' il termine poveri perché non mi piace. Diremmo che oggi ci rendiamo conto che fuori da tutte queste realtà che realmente lottano per vivere, da questa realtà così concreta della vita quotidiana, i poveri, i generi, tutto quello che volete, non c'è salvezza, cioè è inutile stare lì a mettere dei paletti, no? Perché intanto il mondo per poter continuare a vivere deve anzi togliere i pochi paletti che ci sono rimasti, no? Per cui questa non è una risposta, sono solo idee. Credo che dobbiamo ancora cercare, no? Questo, forse arriveremo a dire che non c'è un fuori, io spero proprio di sì, cioè, e che non c'è neanche una salvezza, perché cioè non c'è qualcosa che ci aspetta. Chi l'ha inventata questa salvezza? Se me lo dite mi fate un piacere, perché io non lo so, cioè l'abbiamo inventata noi, credo. Per cui se riuscissimo a entrare sempre più dentro queste sono le inquietudini degli esseri umani, delle culture, che forse ci darebbero delle nuove ispirazioni nella storia. Riguardo al quadro che già è stato citato varie volte, io non so se sono un po' superficiale, anche se mi piace molto lo stile, perché amo Degas e lì ci leggo, no? Come ci veniva detto questa mattina, tutta questa ispirazione. Io in questo quadro ci leggo solo una persona che probabilmente ha finito di danzare adesso, di fare esercizio, si sta massaggiando la caviglia, perché o forse deve ancora incominciare a danzare, si sta massaggiando la caviglia, e l'altra deve essere un'amica, la mamma, non so che aspetta questo tipo di esercizio, o aspetta che sua figlia o la sua amica si riposi un po', cioè a me sembra che mi piacerebbe sapere da Lidia, poi magari ce lo dirà l'ultimo giorno, perché ha scelto questo per parlare della crisi, no? Questo mi incuriosisce. Però mi sembra che qui c'è la quotidianità dei gesti, no? Cioè ci sono dei gesti normali. Io non ci vedo personalmente tanta delusione, è che uno dopo che ha fatto un esercizio è stanco e si massaggia dove fa più male, cioè, voglio dire, mi sembra una cosa normale, per cui probabilmente c'è un segreto che Lidia ci dirà quando ci spiegherà perché ha scelto questo quadro. E rispetto all'intrigo lì della prima diapositiva di oggi, io credo che questo intrigo, questo groviglio, evoca qualcosa di molto importante che supera la solidarietà, che è la complicità. Io sento che noi a volte siamo molto solidari e poco complici, e questo con i popoli, con le culture, tra di noi. No? La complicità mi sembra un termine molto più eloquente e che evoca, ma non solo come termine, qualcosa che evoca davvero quello che si dovrebbe vivere per ricostruire un clima storico differente, per dare la possibilità a questa storia di continuare ad andare avanti, no? Penso anche che la problematica ecologica, per esempio i rifiuti, tutto questo, che oggi si presenta con forza, è un esempio già di come abbiamo fatto questo salto tra pubblico e privato. Probabilmente l'essere umano più si conosce, più riconosce l'ambiente. Il problema è che noi ci conosciamo male e quindi conosciamo anche male l'ambiente. Io continuo a pensare che poi su questo tema dell'ecologia, l'avevo detto a novembre quando il CIPAX, io ero qui in Italia, aveva inaugurato questa serie di incontri sull'ecologia, sulla problematica o le problematiche ambientali, io continuo a pensare che noi siamo profondamente ignoranti sulla natura e per questo la gestiamo male, sia il pubblico che il privato, non la sappiamo gestire. Magari cioè, ci fosse qualcuno che la gestisce davvero come dal di dentro, invece siamo a questi punti anche perché prima l'hanno gestiti alcuni, era più pubblico, adesso è più privato e siamo sempre allo stesso punto con tutti questi dolori di parto della natura, per cui credo che sarebbe importante ripensarci, no? e conoscerci in un altro modo per poter gestire anche queste grandi inquietudini che emergono oggi, no? con forza, anche se non so se è vero che sono nuove problematiche, sì, forse quella dei rifiuti perché abbiamo più cose, ma probabilmente io credo che sono sempre esistite in dimensioni forse più possibili da gestire. Forse oggi ci sono scoppiate tra le mani e ci continuano a scoppiare tra le mani anche se non vogliamo magari cambiare alcune cose.
Scusa, solo una cosa, queste problematiche in passato ci sono sempre state, ma erano su un piano relativo.
Sì, sì.
Per esempio c'è questa zona inquinata, ma ci sono delle terre vergini. Oppure, non so, anche l'aumento della popolazione.
Il cambio climatico.
Ma più in là c'erano dei posti da coltivare. Ma adesso siamo sul livello di un assoluto. Questi problemi si stanno trasformando in problemi assoluti. La novità assoluta è quella lì. E che significa? Vedremo.
Massimo 5 minuti.
Ma come?
Scheniamo il collano qua tutto il tempo e lo fai.
Vorrei solamente commentare questo dipinto d'attesa. Mi sembrano piuttosto sono due attese. C'è una crisi in questa attesa. Una crisi di dialogo, una crisi di comunicazione. Ci sono due mondi, due colori, bianco e nero, due età, due generazioni. L'attesa può essere un'attesa di solidarietà, si esprime con una carezza, un abbraccio, un segno di vicinanza, ma vedo proprio guardare nell'ombelico questa curva, che è un sguardo separato. Oggi abbiamo bisogno di una speranza e di un'attesa di speranza e di unità. Perché 10 anni fa tutti parliamo della globalizzazione. Oggi tutti parliamo della crisi. E questa crisi è la globalizzazione bis, nel senso la continuazione della globalizzazione che l'umanità ha scoperto che ha un unico destino. La mia attesa di questo incontro è di concentrarci un po' sul contributo delle religioni e delle persone religiose che si dichiarano almeno così, a dare una visione di speranza per un'attesa attiva, perché il tema della crisi è talmente ampio, talmente complesso, talmente ci sono tantissimi approcci, c'è l'approccio esistenziale, interiore, c'è l'approccio storico, sociale, politico, eccetera, eccetera. E non mi sembra in due giorni, non si può parlare di tutto, magari si può anche limitare un po', non so, dedicare più tempo ad un lato che secondo me può essere il nostro specifico.
Quale senti?
Le religioni per la pace anziché le religioni per la guerra.
Anche.
Perché nella storia abbiamo avuto sia le religioni per la pace sia le religioni per la guerra. Oggi quale scegliamo?
Ci sono altri, volevo ricordare soprattutto a Luigi che è un Pakistan, mi dà sempre tutti i pari, eccetera, no? Per ricordarvi il discorso inaugurale del Concilio di Maduro, no? Di Giovanni XXIII, e mi pare, ecco, per ricordare, si sente in ambito cattolico, ma va al di là, questo è un'opposizione delle religioni come tale. Sono d'accordo con quanto dicevi adesso, che forse questo è un po' lo specifico che dovremmo magari più approfondire domani. Una frase delle ultime parole di Papa Giovanni che ricordava Monsignor Capovilla in un momento di crisi, perché stava morendo lui, ma era un momento anche di crisi molto molto grave, perché solamente l'anno prima c'era stata la possibilità di una guerra nucleare per i fatti di Cuba. Poi dopo si è saputo, quindi voglio dire, le crisi e crisi gravissime c'erano anche allora. Le ultime parole di Papa Giovanni furono, secondo quello che ci riporta appunto il suo segretario, niente paura, il Signore è presente, è iniziato un tempo nuovo. Ecco, a proposito del tempo. Credo che questo significa però appunto portare, diciamo così, i nostri riflettori dalla crisi appunto a essere presenti, cioè chi e come dobbiamo essere protagonisti. Questo è il punto, per ritrovare la fiducia e dobbiamo portare l'attenzione al soggetto che deve superare la crisi, che deve appunto fare quest'opera di setaccio. Lì dobbiamo ritrovare appunto la fiducia.